Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Non sono riuscita a dare un senso, un significato a tutto quello che è successo. È rimasto come un sasso gigante.
Non ero ancora fuori pericolo, ma nessuno aveva paura di perdermi per sempre. Ero stata incolpata per quello che mi era accaduto e sono stata l'unica in questa storia a pagare. Storie di embolie e di bui assoluti in una puntata che si intitola Nel buio profondo.
Navigare in solitario mette l'uomo parecchio sotto pressione.
Mesi di solitudine. I psichiatri dicevano che un essere umano sarebbe impazzito in quell'impresa.
Cominciò ad asserire di aver navigato più di quanto non avesse fatto in realtà.
Devo impegnarmi per essere tanto veloce da vincere la gara.
Penso che il falso diario di bordo,
seguo la mia rotta,
sia iniziato come un gioco
verso l'appuntamento con Capo Horn.
Poi però il gioco si ingigantì. Mano a mano si andava compromettendo. Quel gioco fu la sua trappola. Non aveva più pace, né avrebbe potuto ritirarsi.
Ebbene, diciamo che quando scelgo questi estratti viene fuori un po' tutta la mia, diciamo, il mio amore per la navigazione e il mio amore per le grandi traversate oceaniche, semplicemente per vederle raccontate o per seguirle. In questo periodo il Vendée Globe sta attraversando tutti gli oceani, questi ormai sono rimasti una quindicina di navigatori che fanno il giro del mondo senza scalo con delle barche supersoniche a delle velocità incredibili, ma la storia che avete appena sentito in realtà appartiene a una regata avvenuta nel 1968, la prima regata in cui navigatori solitari facevano il giro del mondo senza scalo, e tra questi c'era quest'uomo che si chiamava Donald Crowhurst, che era un ferramenta che decide di partecipare a questa regata, fa una serie di debiti, insomma alla fine non può non parteciparci, e questa è davvero una delle linee d'ombra più cupe che io abbia mai visto, non solo nel mondo della nautica ma in generale. È una storia incredibile. Se vi interessa, questo film si chiama Deep Water, La folle regata. È un film magnifico, è a metà tra un documentario e un film che ricostruisce la vicenda di quest'uomo che si chiamava Donald Crowhurst o Don Crowhurst. Ve la racconto perché il buio in cui finisce Don Crowhurst è simile al buio che vi racconteremo in questa puntata. Questa puntata ha come protagoniste due donne. La prima è una donna a cui succede un problema di salute, anche devo dire piuttosto banale, perché ha un'operazione a un ginocchio, ma quell'operazione le causa una serie di problemi che fa esplodere un bubbone che ha a che fare col rapporto con la propria famiglia, e tra poco la sentiremo nei dettagli. E poi la storia di una ragazza che ha proprio scritto un libro che si chiama La ragazza del buio o La ragazza nel buio, adesso non ricordo, ma più tardi lo scopriremo. Lei si chiama Anna Lindsay e un giorno scopre che la luce le fa male e da lì in avanti dovrà vivere nel buio. Insomma, le linee d'ombra oggi hanno proprio a che fare con quello, con la luce e con il buio più profondo. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Era il 4 di novembre 1999, il giorno di San Carlo. Lo so perché mio papà si chiama così. Ero alla fine di uno degli anni più brutti della mia vita e mi illudevo di avere già superato il peggio. Avevo 26 anni e da poco meno di un anno ero andato a vivere da sola. Vivevo in un monolocale a Concorezzo, vicino a Monza. Era così umido che i vestiti, nel minuscolo armadio, sapevano sempre di bosco. Lavavo tutti i vestiti a mano perché la lavatrice non funzionava. Spesso rimanevo paralizzata dalla paura vedendo gli enormi insetti che si intrufolavano nella mia casa, per lo più gatte pelose. Lavoravo a Milano. Il mio stipendio era di 1.200.000 lire al mese. Pagavo 600.000 lire di affitto e 450.000 lire di prestito per la macchina. Il resto me lo godevo in bollette e cibo. Da quando mi ero fidanzata, la mia famiglia non mi parlava più e giuro, solo per una specie di gelosia che non aveva niente a che vedere con l'amore o con l'affetto. Di questo me ne sono fatta una ragione ormai, anche se ha reso quello che mi sarebbe successo di lì a poco ancora più insensato e doloroso. Io, di contro, ero innamorata di quello che è diventato mio marito e questa euforia fuori luogo mi dava la forza per affrontare fatti e situazioni senza paura, compresi i conti di fine mese e le gatte pelose nella vasca da bagno. Poi è arrivato il giorno. Un mese prima avevo subito un piccolo intervento al ginocchio sinistro, niente di grave. La mia rotula tendeva a lateralizzarsi e mi faceva molto male. L'intervento è avvenuto in artroscopia. Non mi hanno nemmeno addormentato. Il giorno dopo ero già a casa. Ero giovane, forte e indipendente e con le stampelle sembravo un grillo da corsa. Facevo gli esercizi che mi avevano dato, ma la gamba mi faceva male. Era rossa e calda, ma sia il medico di base sia l'ortopedico mi dissero che non facevo abbastanza esercizi. Passò poco meno di un mese e a breve avrei ripreso il lavoro. Era il 4 di novembre. La notte non avevo dormito. Era strano perché nonostante tutte le mie disavventure non ho mai avuto problemi di sonno. Quel giorno mi sentivo stanca. Il mio fidanzato era andato in ufficio a parlare delle sue prossime mansioni. Sarebbe rientrato in ufficio dopo un anno di militare. Per tutto il giorno non mi aveva risposto al telefono. Io ero arrabbiatissima e soprattutto ero solissima. Ma ero più arrabbiata. Non avevo mangiato tutto il giorno e cercavo di guardare la TV per distrarmi. Avevo una TV Mivar 14 pollici, che dal divano neanche si vedeva talmente era piccola. Era una di quelle con l'antenne sopra. Alle 4:30 del pomeriggio il mio fidanzato suonò il campanello. Mi alzai dal divano letto per andare ad aprire. Ero decisa a scatenare una lite furibonda. Lui sapeva che ero arrabbiata. Non appena aprii la porta, sentii come un'esplosione nel petto e un dolore lancinante che scendeva nel braccio sinistro. Il mio fidanzato pensò che stessi fingendo per farlo sentire in colpa, visto che non aveva risposto al telefono tutto il giorno. Invece, avevo avuto un'embolia polmonare. Chiedo ancora un po' di pazienza, perché non è questa la mia linea d'ombra. Un'embolia potevo anche sopportarla. Quello che accadde dopo, invece no.
Diciamo che veramente un'embolia polmonare è una botta. Un dolore fortissimo al petto e ti scende per il braccio sinistro. Io ho pensato di aver avuto un infarto, però davvero sai che a quell'età, cioè la tua mente non può accettare che ti succeda. E poi quando cammini, cioè fai uno o due passi, cominci a avere il fiatone come se tu avessi corso un'ora. E proprio non hai più fiato e poi sudi come se avessi corso un'ora, ma hai fatto tipo due passi.
Quando lui capì che non stavo scherzando, pensò a un attacco d'asma. Con tutta l'umidità che respiri qui dentro, mi disse. Era plausibile, anche secondo me poteva essere un attacco d'asma. Un attacco d'asma che non mi permetteva più di camminare e di respirare. Ogni passo che facevo mi provocava l'affanno come se avessi corso per un'ora per di fiato. Effettivamente, ero senza fiato. Non abbiamo dato importanza al fatto che non riuscissi più a respirare. Io, dal mio canto, minimizzavo la situazione. Me ne stavo sul divano e non camminavo, così non avevo il fiatone. Lui mi cucinò le tagliatelle con gli spinaci. Mi veniva da vomitare all'idea di mangiarle, ma non volevo rovinare la serata. Alla fine della cena cercai di accompagnarlo alla porta, non riuscivo a stare in piedi e non riuscivo a respirare. Alla fine decidemmo di andare al pronto soccorso, solo per precauzione però. A 26 anni non può succedere nulla di grave, no? I miei mi vennero a trovare. Mia mamma mi portò l'immaginetta di San Leopoldo Mandic perché ero ricoverata all'ospedale Mandic. In quel momento avevo voglia di fare tutto tranne che di avere immaginette in giro. Mio fratello invece faceva il simpatico perché non sapeva cosa dirmi. Poi mi dimisero. Avrei dovuto essere contenta e invece non lo ero perché avrei dovuto stare a casa dei miei genitori. «Coccolatela ben bene», dissero i dottori alla mia famiglia, ma già io leggevo nei loro occhi che non me le meritavo le loro coccole. Nel frattempo l'ortopedico che mi aveva operato aveva telefonato a mia mamma per dirle che era stata colpa mia se avevo avuto un'embolia polmonare, perché prendevo la pillola anticoncezionale. Non c'entrava nulla, secondo lui, il fatto che l'ospedale si fosse dimenticato di farmi l'iniezione di eparina, che mi avevano fatto i controlli nell'ambulatorio privato del medico pagato in nero, che non si sono accorti durante le visite di controllo che avevo una gamba che sembrava una zampogna. No, nulla di tutto ciò era importante. Era colpa mia, solo mia, tutta colpa mia. Non era vero, ma avrei pagato ugualmente per tutto questo. Dalle facce si capiva che erano tutti arrabbiati con me in casa. Ed ecco, all'orizzonte, la mia linea d'ombra. There's no evidence or proof. Avoidance is foolish. Nel periodo successivo alle dimissioni rimasi a casa di mia mamma. Il mio fidanzato mi venne a trovare quasi tutti i giorni. Era affettuoso, al contrario di come erano abituati a casa. E fu così che, dopo un innocente bacio d'affetto, fui invitata ad andarmene di casa, perché il mio comportamento non era gradito. Camminavo ancora con le stampelle, non respiravo e dovevo prendere una quantità spropositata di farmaci, ma era meglio che me ne andassi da casa. Ed ecco il buio. Dopo qualche giorno andai ospite a casa del mio fidanzato. Erano tutti molto gentili lì con me, ma sapevo di essere solo un ospite. Si avvicinava il Natale e io non potevo più rimanere. Lo capii e dissi che dovevo tornare a casa, anche se sapevo che a casa non mi volevano. Ingoiai il rospo e tornai comunque. Rimasi a casa dei miei per poco meno di 6 mesi, poi presi una casa in affitto a Milano con 3 amiche. Negli anni a venire cambiai diverse case. Avevo sempre la sensazione che non ci fosse un posto per me in questo mondo. Ogni volta che cambiavo mi sentivo sempre più a terra. A distanza di anni, se ripenso a quello che mi è accaduto, mi sento ancora persa. Non per l'embolia, ma per essere stata cacciata di casa nel momento in cui avevo più bisogno. Non ero ancora fuori pericolo, ma nessuno aveva paura di perdermi per sempre. Nessuno. Finalmente lo avevo capito. Ero stata incolpata per quello che mi era accaduto e sono stata l'unica in questa storia a pagare.
Ho reagito con rabbia, ma da fuori non si è capito, perché io non avevo ancora abbastanza forza per riuscire a manifestare anche la rabbia fuori, quindi anche lì è stata una cosa un po' strana, perché ero arrabbiata, avrei voluto urlare e invece non sono riuscita, e secondo me da fuori mi è sembrata come una missione di colpa, perché io poi sono andata via, sono stata ospite dalla mia attuale suocera, ma però anche lì non ci potevo stare più di tanto, ma io non sapevo dove andare. È stato brutto.
Ero stata travolta dall'assurdo e per anni non ho avuto il coraggio di parlare di quello che mi è accaduto. Anche le mie amiche più intime non sanno quali conseguenze fisiche e psicologiche mi porti dentro. Questa è la prima volta che ne parlo e mi stupisco di essermi ricordata così tanti particolari. Io non serbo rancore, anche perché vorrebbe dire continuare a rivivere quei mesi tremendi. Spero di dimenticarmi tutto un giorno, perché tanto non è servito a nulla riviverlo. Non ne sono uscita una persona migliore. Mi sarebbe piaciuto, ma non ne ho avuto la possibilità. Non sono neanche peggiore a dirla tutta, semplicemente sono una persona che custodisce un segreto che non interessa a nessuno. Sono andata avanti, è inevitabile, ma quel grumo di spine in fondo alla gola c'è sempre e ho paura che stia covando qualcosa. Io spero di non avere mai l'occasione di scoprirlo. Ho conosciuto il senso di colpa, anche se so che di colpe non ne ho avute. Nessuno ha pagato, se non io. Non ha pagato il medico che mi ha operato, che non ha capito che avevo una trombosi, che ha incassato in nero la parcella, che ha violato la mia privacy facendomi cacciare da casa. Non ha pagato l'ospedale che si è dimenticato di farmi l'eparina. Non ha pagato chi mi ha buttato fuori di casa nel momento in cui ne ho avuto più bisogno. Odio qualcuno? No, non ne ho il coraggio a dire la verità. L'unica cosa, non vorrei avere questo ricordo pesante e inutile nella testa, che non serve a nulla se non a farmi sentire ancora tremendamente in pericolo. Alla fine di tutto ho scoperto che non sempre avremo giustizia, che non sempre saremo aiutati, che non sempre saremo creduti, che potremo pagare per colpe che non ci appartengono e che tutto questo potrebbe passare sotto il più assordante dei silenzi. Forse, alla fine, ho solo capito come gira il mondo. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us alone. They wanna see us apart. They wanna see us alone. They wanna see us apart. And I don't want to La puntata di oggi, lo avete capito, si intitola Nel buio profondo e l'abbiamo chiamata così non solo per la storia che racconteremo a breve, che è tratta addirittura da un racconto che si intitola La ragazza nel buio, ma proprio in maniera specifica per la storia di Elena, che è una storia, appartiene a quelle storie familiari che forse avremmo potuto addirittura utilizzare anche nella puntata che abbiamo fatto il 31 di dicembre scorso, quando vi abbiamo raccontato le cose che non avevamo detto in questo 2020. Forse però la storia di Elena è una cosa che lei non ha detto non solo nel 2020, ma non l'ha detta mai, visto che specificamente ci ha scritto: questa è la prima volta che racconto questa storia, motivo per cui io le sono ancora doppiamente grato. Pronto? Ciao Elena, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Elena, la prima cosa che mi viene da chiederti dopo aver raccontato e letto la tua storia è come stai, banalmente.
Io sto bene fino a che non vado a scavare ancora in questa storia, perché come dicevi tu io non ne ho mai parlato con nessuno e non so bene che cosa c'è dentro. Infatti quando vi ho scritto ho raccontato le cose più che raccontare quello che avevo dentro, perché non ne sono ancora capace.
Certo, però credo che in realtà, sai che credo, ora non lo so, ma credo che si faccia così, cioè si parte dai fatti, cioè si parte dalle cose che sono successe. E tu davvero non li hai mai raccontate a nessuno nei dettagli come hai fatto con noi?
No, non l'ho mai raccontato a nessuno e non l'ho mai raccontato alle mie amiche, perché è come se passassi a loro un peso che non mi sento di passare.
Però scusami, allora posso chiederti perché hai deciso di mandarla a noi? Perché era come se le consegnassi a tutti e nessuno, cioè come dire...
Sì.
Perfetto. Tuo marito è il fidanzato dell'epoca?
Sì, mio marito è il fidanzato dell'epoca.
Quindi lui le ha vissute quelle cose?
Lui le ha vissute. Ho raccontato queste cose a lui come le ho vissute io l'altra settimana quando mi avete chiamato e gliele ho fatte leggere. E anche lì non sono riuscita a parlargliene, ma gliel'ho fatto leggere.
E lui come ha reagito, Elena?
Ha reagito dicendomi che non aveva capito. È stata molto dura anche per lui, però non aveva capito cos'era successo dentro di me.
Senti, ma quando parli di questa gelosia, no? Per cui tu dici, da quando mi ero fidanzata, solo per una specie di gelosia la mia famiglia non mi parlava più. La gelosia era nei confronti del tuo fidanzato? Cioè era come se tu avessi preferito lui a loro?
Era come se questa cosa che è normale per tutti, è normale in tutte le famiglie, era come se stessi già sbagliando lì. Perché io poi tutta questa storia l'ho raccontata perché mi sembra di aver sempre sbagliato io.
Il buon vecchio senso di colpa. Senti, allora è pieno di roba la tua storia. La prima cosa che ci sconvolge, ne parlavo con Anita, è il comportamento di questo medico, non solo che si dimenticano, ti fa le cose in nero, ma che addirittura viola una privacy al punto da chiamare e dire il problema non è la mancanza di eparina, il problema è stato che prende la pillola anticoncezionale. Questa è sconvolgente, questo tipo di atteggiamento. Tu ovviamente non l'hai mai affrontata nemmeno con lui, semplicemente hai preso quello che è venuto e l'hai digerito.
Io, guarda, per come sono stata trattata, mi sono come spaventata così tanto che non sono riuscita a fare le cose che qualsiasi persona avrebbe fatto, cioè alzare il telefono, chiamare il medico o fare causa o comunque andare da un'altra parte, cioè a sentire altri pareri. Sono tutte cose che io non sono riuscita a fare, anche perché alla fine mi sono ritrovata da sola a affrontare questa storia che non sembra, ma vai avanti anni a curarti quando hai un episodio di questo tipo, e però ero da sola a farlo e quindi tante cose che sono ovvie non le fai. Poi ci pensi e sai che sono ovvie.
E sai certo che avresti voluto fare diversamente, certo. Tra l'altro, guarda, io per esperienza personale ho avuto mio padre che 20 anni fa, dopo un'operazione alla caviglia, e si sa ormai che le operazioni agli arti inferiori possono provocare delle trombosi, e mio padre ha avuto un episodio come il tuo, cioè ha avuto un'embolia polmonare, e io mi ricordo il dolore di questo uomo a letto, che era un uomo, insomma, aveva 40 anni, 45, era un uomo forte, però era steso, quindi posso immaginare il dolore che tu hai provato, ed è anche in sé sconvolgente il fatto che tu tu non abbia reagito subito. Senti, purtroppo devo salutarti, ma ci sono altre due cose che volevo chiederti. La prima è, tu a un certo punto scrivi ho paura che stia covando qualcosa. A cosa ti riferisci?
Allora, nella mia lettera io ti scrivo che da questa storia è come se non avessi imparato nulla, è come se non fosse servita a niente. E io dentro di me mi chiedo, ma perché una cosa che mi ha sconvolto così tanto è inutile? E a me questa domanda, adesso non ti dico che mi ossessiona perché non è vero, però è una domanda che mi sono fatta spesso. E quindi secondo me non c'è ancora la risposta.
E allora in realtà hai già risposto anche alla mia seconda domanda, perché io ti avrei chiesto se da allora tu, a causa di quell'episodio o negli anni successivi, tu sei diventata un'altra persona. E invece tu mi sembra che stia rispondendo no, sei rimasta là.
Io sono rimasta là. Cioè, la vita è andata avanti, io sono cambiata, sono cresciuta ovviamente, però sì, è rimasta là.
Senti Elena, io purtroppo devo salutarti perché il tempo è quello che è. Io spero che magari, non so se tu la riascolterai questa puntata attraverso la mia voce, attraverso il racconto, però io spero che in qualche modo magari averla buttata su carta e averla consegnata al mondo là fuori, non lo so, magari in qualche modo possa esserti utile. E per intanto ti ringrazio per averlo fatto.
Io ringrazio tanto voi, ringrazio te, ringrazio Anita, e non lo so se la riascolterò, ma come dicevo prima ad Anita, oggi mi sento così coraggiosa che ti direi di sì, però non lo so.
Allora io lo spero tanto. Elena, in bocca al lupo per tutto, a presto.
Grazie, grazie
ciao.
Mille, ciao.
Grazie mille, ciao ciao ciao. Ecco, io quando davvero ricevo queste storie, quando poi faccio chiacchierate come quello che ho appena fatto, sono davvero riconoscente a chi, come la nostra ascoltatrice, ha deciso di condividerle, anche se, come dice lei, non è servito a nulla o è servito a poco, lo dice nella storia, perché in realtà io credo al contrario che serva molto anche e soprattutto per chi queste storie le ascolta, perché condividere le proprie storie mette a fattor comune la vita di ogni essere umano. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Anna è una giovane donna inglese, fa la pianista, ha un fidanzato e vive la vita che le piace a Londra, fino a quando un giorno, aprendo le tende di casa e facendo entrare la luce del sole, quasi sviene. La sua storia è diventata un libro che ha scritto lei stessa, si intitola The Girl in the Dark, la ragazza nel buio, e oggi vi raccontiamo come è cominciata. State con noi. Un giorno, durante una bella estate inglese, quella del 2006, Anna stava lavorando al suo computer e guardando fuori dalla finestra ha avuto un blackout, una sorta di improvviso buio. Fuori c'era uno splendido sole, ma lei è stata costretta a tirare la tenda e sdraiarsi sul letto perché era come se fosse diventata notte improvvisamente, al punto che non riusciva a vedere le sue mani davanti ai suoi occhi. Tutto era cominciato l'anno precedente, quando davanti al computer prima e poi sotto a una luce al neon del suo bagno aveva sentito il viso diventare caldissimo e un formicolio partire proprio dal viso e allargarsi a tutto il corpo. Il suo medico non aveva nessuna soluzione da suggerirle, quindi Anna aveva iniziato ad andare per tentativi: creme protettive, saponi neutri, abiti tecnici che proteggevano dai raggi UVA. Le cose intanto continuavano a peggiorare. Anna non poteva più esporsi a fonti luminose ed era costretta a stare chiusa in casa. Ha perso il suo lavoro, ha perso la sua carriera professionale e ha temuto seriamente di avere perso totalmente la sua vita. E a quel punto si è trasformata in quella che lei stessa ha definito la ragazza del buio.
The first few days in the dark, it was very, very disorientating. My brain and my senses disconnected. Nothing was where I thought it was.
I primi giorni nel buio assoluto sono stati molto disorientanti. Il mio cervello e i miei sensi erano disconnessi. Niente di quello che pensavo esserci era al suo posto. Stavo seduta pensando di guardare in una direzione, poi mi alzavo e camminavo in quella direzione, ma mi schiantavo contro la libreria. Ed era davvero terrificante. Quindi alla fine rimanevo sdraiata sul pavimento perché lì mi sentivo al sicuro. E poi iniziavo a muovermi lentamente, cercando di ridisegnare quello spazio nella mia testa. Poi, racconta, ho iniziato a uscire per fare delle brevissime puntate al bar sotto casa. Dovevo bere un tè, mangiavo qualcosa in fretta e poi scappavo di nuovo al buio. Qualche volta stavo sdraiata sul letto, a volte rimanevo appoggiata con la schiena al muro, a volte stavo semplicemente in piedi, in mezzo alla stanza. Anna non può fare nulla per distrarsi. TV e computer emettono una luce che la danneggia, quindi comincia ad ascoltare audiolibri, cercando di rimanerci immersa completamente, proprio per dimenticare la sua condizione, quella di una strana principessa che ha subito un incantesimo e non può uscire di casa. Ogni volta che un audiolibro finiva, lei tornava a percepire la tristezza della sua realtà, quindi ne faceva partire subito un altro. Non potendo vedere il suo corpo così immersa nel buio, Anna inizia a perdere la cognizione fisica di sé, ridotta quasi ad una sorta di fantasma privo di fisicità. È un pensiero, la attanaglia e la angoscia. Sarà così per tutta la vita?
Oh, when I lift you up, you feel like 100 times yourself. I wish everybody knew what's so great about you. Oh, but your love is such a swamp. You don't think before you jump. And I said I wouldn't get sucked in. This is the last time.
L'unica cosa che faceva mantenere ad Anna un contatto con la realtà era sentire Pete, che tornava a casa dopo il lavoro. Saliva le scale, apriva la porta e poi metteva su della musica classica. Pete è il suo fidanzato e il pensiero che lui sia lì, nel buio insieme a lei, la rassicura, le fa capire che è ancora viva e non è sola. Pete le aveva proposto di sposarla qualche mese prima, ma ora Anna si sente in colpa per il fatto che lo stia forzando ad una vita di privazioni e di buio insieme a lei. Pensa che sarebbe giusto lasciarlo, ma non ci riesce. Non ce la fa nemmeno ad immaginare una vita da sola in quelle condizioni. Anna ormai è da così tanto tempo nel buio che il mondo là fuori sembra non esistere più. Inizia a fare terapia, prova con l'agopuntura, prova con una forma di meditazione visuale, ma nessuna di queste funziona. Un giorno Pete le dice che ha letto di questa sostanza che si chiama beta-carotene, che aiuta la pelle a costruire una forma di resistenza alla luce. Lei inizia a prenderne dosi molto consistenti, anche se il suo medico le dice che potrebbero esserci molti effetti indesiderati, fino a 20 pillole al giorno. E piano piano il bruciore sulla pelle comincia a scemare. Finché una mattina Anna sta preparandosi un tè in cucina, accende una luce e miracolosamente non sente bruciare la pelle. È pervasa da una gioia e da un'euforia nuove, ma dopo poco il bruciore torna sulla sua pelle e lei ritorna nel buio. Ma la mattina successiva, nuovamente, scende in cucina, accende la luce e non accade nulla. È una piccola speranza quella che inizia ad insinuarsi dentro al suo cuore. Riesce anche ad andare al computer, a navigare un po' online, senza grossi problemi. E a quel punto decide di provare un altro step. Scostare un po' le tende e lasciare entrare un raggio di luce, ma prima di farlo vuole essere sicura di non esagerare e il suo fidanzato le dice: dobbiamo procurarci un misuratore di luce, un esposimetro, in modo da misurare la quantità di luce a cui tu puoi esporti e per quanto a lungo.
And suddenly there was the sun in the sky, this great big red blue sun. Oh yeah, it was the most incredible and strange.
E così gradualmente a un certo punto nel cielo c'era il sole. Questo strano cerchio che in teoria era la fonte di tutti i miei mali, ma che era così bello. E rimasi lì a guardarlo per un po'. Anna comincia a dare lezioni di piano da casa, a cucinare, a fare passeggiate insieme a Pete, fino a quando Pete tira fuori di nuovo la questione del matrimonio. Ne avevano parlato, ma avevano archiviato. Le dice: perché non torniamo a pensare di sposarci? E via, partono con l'organizzazione. Man mano che passano i giorni, Anna è sempre meno convinta. Durante la prova dell'abito, lei e le persone che la aiutano sono al buio. Anna percepisce le loro mani che infilano, tirano, sistemano l'abito, le mettono anelli e orecchini, e tutto questo le pare assurdo. Ma Pete le dice che devono sposarsi, che è giusto farlo. E così arriva il giorno fissato per le nozze. Quando arrivano alla chiesa, dopo aver percorso il tratto con un'auto dai vetri oscurati, nonostante sia sera, la chiesa è illuminata solo da piccole candele bianche. La cerimonia è quasi sinistra, gotica, la definisce Anna. E camminando lungo la chiesa, lei realizza che ce l'hanno fatta, che nonostante tutto si stanno sposando, con i familiari e gli amici tutti intorno a loro. E lei è così felice che quasi si sente mancare, e Pete la deve sostenere nel cammino. Finita la cerimonia, gli amici più intimi vanno a casa con Anna e Pete, si siedono nel buio e chiacchierano insieme per tutta la notte. I am not the only traveler who is not repaid his debt. I've been searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met, and then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do, and then I can't tell myself not to ride. Questa storia noi l'abbiamo sentita, l'abbiamo ascoltata in quella trasmissione di narrazione che si chiama Snap Judgment, che diciamo noi ascoltiamo moltissimo insieme a This American Life, ve ne abbiamo parlato più di una volta. La puntata si intitolava Girl in the Dark. Se però volete sapere qualcosa di più di questa storia, in realtà il libro di Anna è stato tradotto anche in Italia e in italiano da Garzanti e si intitola proprio La ragazza del buio. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui le ultime fasi della nostra storia seriale, la storia di Antonio Coppi.
Linee d'ombra.
Non manco ormai moltissimo alla conclusione della storia del nostro Antonio Cocco, è una storia che è durata diversi mesi. Abbiamo cercato il modo per entrare il più possibile nella vita di questo giovane uomo che scappa da Venezia per un brutto voto e finisce a combattere in Indocina, perché poi questa è la storia in sé. Tutte le storie, anche quelle molto complesse, anche quelle molto lunghe, possono essere riassunte in una frase. E se dovessero chiedermi che storia è la storia di Antonio Cocco, direi: è questa, è un ragazzo che prende un brutto voto a scuola, scappa, entra nella legione e dopo 4 mesi si trova ad Hanoi o ad Osono, o comunque in Vietnam, a combattere una guerra d'Indocina, una guerra terribile, una guerra che viene combattuta in prima linea dalla legione straniera e quindi in prima linea da lui e dai suoi compagni, nel fango, in mezzo ai serpenti, sentì in mezzo al caldo, umido, torrido e temibile del Vietnam, ma soprattutto in mezzo ai Viet Minh, che non vedono l'ora di sbarazzarsi di questo che per loro è un nemico, è un invasore e soprattutto è un colono. I francesi avevano colonizzato il Vietnam e volevano semplicemente cacciare il prima possibile questi nemici sul loro terreno. Insomma, è la storia di un giovane uomo che combatte una guerra che non è sua e soprattutto una guerra che non ha minimamente voglia di combattere. In questo episodio risponde alle lettere che gli sono arrivate, è tranquillo, è in ospedale, se la sta in qualche modo godendo perché non è al fronte e soprattutto riceve dai suoi cari da Venezia 18 lettere in un sol colpo. Do Son, Vietnam, 1 febbraio 1953. Carissimi, 18 lettere in un sol colpo. Ormai mi ci sono abituato, il guaio è che non ho più né lettere né buste per rispondere a tutti. Dovete perciò accontentarvi di una lettera in comune. Prima che mi dimentichi, se scrivete franchigia militare non spendete nulla. E se proprio dovete metterci un bollo, mettetelo da 60, è sufficiente. Non credete anche che mettendone di più arrivino prima, guardate. Pensate che certe ci mettono 10 o 15 giorni per arrivare da noi ed altre semplicemente 3 o 4. Io non ci capisco più nulla. Ringrazio moltissimo della fotografia, è stata graditissima e non vedo l'ora di avere una vostra. Per le mie foto non so proprio che pensare, mi dovrebbero essere arrivate da un bel pezzo, sono circa 24 e non appena le avrò ve le spedirò tutte. Credetemi, non è colpa mia. Immagino però non vi faranno troppo piacere perché sono sempre con le armi. Me ne farò anche senza e con un bel sorriso Durbans, tipo quello di Roma.
Lui era stato a Roma con il papà e aveva fatto delle foto, si erano fatti scattare da, una volta c'erano i fotografi nelle cose eccetera, al giardino zoologico. Ma per esempio quando è stato il periodo in cui è stato ad Hanoi aveva fatto delle foto, anche una con il cappello messo un po' di traverso, con la sigaretta in bocca pendente, un po' alla Humphrey Bogart o cose del genere. Cioè, cercavano anche, quella volta che mi pare fossero 10 o 15 giorni che ha avuto di permesso per stare da noi, per lui sono stati, come dire, ha cercato di non pensare solo alla guerra, ecco, per cui c'erano anche foto divertenti.
Forse avevi ragione, babbo, quando mi dici che la parabola dei casi sfortunati è al culmine e che lentamente si volge in discesa. Infatti sono proprio stato fortunato questa volta. I miei camerati stanno ancora laggiù, a Na San, mentre io mi trovo bello comodo all'ospedale da più di 25 giorni. Ho appreso da un amico che sono ancora a Son La, lavorano da cani e mangiano peggio. Ha inoltre aggiunto che il mio equip ha preso la croce di guerra ed il mio nome assieme al tiratore e al caricatore è stato citato all'ordine.
Queste encomi ufficiali, sì, della legione,
sì,
esistono?
No.
Non avete mai visto nulla di questa roba qua?
No. Ma non so neanche se poi in verità lui le abbia mai ricevute. Nel senso che probabilmente riceveva il pezzo di carta che glielo... Sicuramente io non le ho mai viste in famiglia. Sicuramente a nessuno della famiglia interessava o sarebbe piaciuto averle. Io credo che lui ricevesse l'attestato, la comunicazione, ma non so se gli consegnassero, se facessero cerimonie per appuntare sul petto le croci di guerra.
Forse, se non fossi stato così burba, mi avrebbero decorato. Non che ci tenga molto, ma sono 15 giorni di permesso in più una volta in Africa. Hai ragione quando dici che a Na San è tranquillo ora, qualche scaramuccia ed è tutto. In quanto all'attacco dei paracadutisti, è verissimo solo che con loro c'era anche il 3-3. Puoi dirlo a quei talpa che anche noi abbiamo messo la baionetta in canna, anche se poi non ne abbiamo fatto molto uso e il colpo duro lo hanno avuto i paracadutisti, è vero. Ho sempre evitato di parlartene perché lì ha trovato la morte un mio amico italiano, Pietro Di Sebastiano, a causa di un ripiego di singalesi arabi, ma non parliamone più.
darkest place. I know that is where you'll find me, even though you didn't have to remind me. I shut out the lights.
Sono davvero ormai gli ultimi appuntamenti con la nostra storia seriale. Se per caso avete voglia di riascoltarvela tutta con le lunghe lettere che Antonio Cocco ha mandato a casa, potete trovarla ovviamente online sul nostro sito, i nostri podcast. Abbiamo addirittura la versione breve dei podcast in cui potete ritrovare solo la nostra storia seriale. Io intanto ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo programma, che sono Carmelo Lauricella di Real Mixer, Anita Panizza, Luca Micheli e ovviamente Mauro Pescio che raccoglie e scrive la storia seriale tutta quanta per noi. Ora do la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
Uff, ma quanti, ma è possibile che c'è le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto?
Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte?
No.
Ah, ecco, si capisce.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo.